Buongiorno, siamo di nuovo in onda con il nostro programma quotidiano delle donne d'acconto. E stamattina davanti a me ho una persona particolare e molto simpatica che ha accettato il mio invito nelle ultime settimane e ho deciso di mettersi a confronto con me e con voi se volete fare delle domande. La persona che vi sto per presentare è un audioprotesista. Lavora a Roma, è laureata alla Sapienza e negli ultimi anni lavora nel suo campo e ha raggiunto dei risultati incredibili nel suo lavoro e naturalmente si occupa di seguire le persone che hanno problemi di udito e nel suo lavoro si rivolge agli adulti e quando è possibile e dove glielo richiedono si occupa anche dei bambini. Diamo il benvenuto alla dottoressa Giulia Ferrelli che ci ha raggiunto e che è qui con noi e si presterà a rispondere a alcune mie domande.
Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Chiara per avermi invitato nel suo bellissimo podcast. Intanto ci tenevo a dire che è un'iniziativa veramente importante dove insomma c'è un'atmosfera di inclusione, c'è un'atmosfera bella, c'è un'atmosfera di sicuramente risolvere e parlare di quelle che sono poi problematiche che ci affliggono tutti i giorni, ma anche a livello proprio sociale, perché io so che Chiara è anche è una sociologa molto importante. Quindi siamo pronti, vi ringrazio ancora e io sono la dottoressa Ferrelli e se poi avete delle domande o qualsiasi altra cosa da chiedermi sono a disposizione.
Perfetto. Dottoressa Ferrelli, incominciamo questa felice chiacchierata con lei, la prima domanda. Allora, lei è un audioprotesista, sarebbe così gentile da spiegarci in parole molto semplici e povere che cosa significa per una persona non avere udito o perdere parzialmente il senso?
Allora, diciamo che intanto l'ipoacusia, perché così si chiama in termine tecnico, che sarebbe la perdita uditiva, affligge purtroppo una percentuale molto molto alta di persone in Italia ed anche nel mondo. Avere una perdita uditiva significa, o perdita uditiva, oddio, intendiamo, adesso la chiamiamo in modo grossolano,
certo,
diciamo che una perdita uditiva significa insomma innanzitutto cominciare a perdere quella che è la socialità, quindi diciamo che principalmente poi che sia una perdita uditiva più grave o meno grave, quello che è importante è che comincia a venir meno quella che è la qualità della vita e questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare a tutte le età, sia in un'età scolare, in un'età che sia adulta, ma anche in un'età che sia sicuramente verso l'anzianità, se così la vogliamo chiamare, che poi in realtà per me sulla terza età, no, ma infatti stavo aggiungendo che per me dire anzianità, che è una parola che sento dire spesso dai miei pazienti, è una parola che nel mio studio è proprio diciamo bannata. Quindi questo è in generale quello che significa essere una persona ipoacusica, o meglio, cominciare ad avere un problema su quella che è la gestione della qualità della nostra vita.
Lei dottoressa si riferiva alla gestione della qualità della vita.
Sì.
E naturalmente possiamo immaginare e ipotizzare che un ipoacustico ha svolto una vita completamente normale, giusto dottoressa?
Certo che sì.
Al mare, fare sport, andare al cinema.
Assolutamente sì, quello a cui si punta e quello a cui punto io personalmente è proprio questo, cioè la perdita uditiva non deve essere vista come un handicap, perché non lo è una cosa che è risolvibile, soprattutto perché oggi nel mondo esistono tantissime tecnologie che ci permettono di risolvere quasi tutte le tipologie di perdite uditive, se ovviamente poi vengono lavorate in un certo modo. Quindi assolutamente sì, una persona che è ipoacusica può tranquillamente svolgere una vita normale, si può andare in palestra, i bimbi fanno sport, si può avere una vita sociale normale, si va ai concerti, si va a ristoranti, quindi assolutamente sì, questo è l'obiettivo primario, cioè entrare in quella che è una normalità di vita sociale.
Lei, dottoressa, ha fatto un accenno molto interessante all'handicap.
Sì.
Le è capitato di vedere persone che hanno puntato l'accento proprio sulla difficoltà di avere una protesi uditiva che e ne garantisce la possibilità di sentire, di interagire, però che si siano fossilizzati su questa problematica di accentuare l'handicap.
Assolutamente sì, diciamo che insomma io faccio questo lavoro da 12 anni, quindi diciamo che ho visto varie fasi, no? di quello che è poi anche l'evoluzione della nostra società, se così la vogliamo chiamare in modo sempre grossolano ovviamente, ed è la problematica principale. Io parlavo di handicap perché appunto si vede ancora la protesi acustica come un qualcosa di anomalo, di qualcosa che non è una cosa normale. Per esempio l'occhiale, faccio un esempio molto carino che sì, mi capita sempre, prego. Quando io ero piccola e andavo a scuola, chi aveva gli occhiali veniva chiamato quattro occhi, no? E quindi i bambini non volevano mai mettere gli occhiali. Ora invece l'occhiale è diventato un vezzo, no? Una moda. Io vedo tanti ragazzi che ce li hanno anche di sera, perché no? È diventato proprio un vezzo. L'apparecchio è una cosa che soprattutto in Italia riscontro ancora una grossa problematica, ecco. Perché si pensa che sia una cosa innanzitutto fastidiosa o comunque visibile, e questo che cosa ci porta? Ci porta ad aggravare poi una situazione che magari si risolverebbe molto prima e con minor tempo. E quindi la sfida è anche quella, no? Far vedere proprio praticamente ai miei pazienti o comunque alle persone che poi decidono di affidarsi a me che in realtà
Devo precisare che siamo con la dottoressa Perrelli, però naturalmente abbiamo telefoni, fax, eccetera, che si stanno muovendo e siamo
sempre
all'attivo.
Mi dispiace per questo, ma io purtroppo non posso muovermi da qua.
Abituati. Dottoressa Perrelli, continuando la nostra chiacchierata, sì. Lei mi diceva che appunto ci sono le protesi acustiche che oggi, prego dottoressa. Dottoressa Perrelli, riprendiamo la nostra chiacchierata. E naturalmente stavamo ponendo l'accento su un handicap che sentono le persone forse più anziane rispetto ai giovani che portano le protesi acustiche, e mi interessava approfondire un discorso quasi semantico. Qual è la definizione giusta? Apparecchio acustico, protesi acustica? C'è in un vocabolario molto romano cornetto acustico, che ormai nella famosa letteratura viene appunto citato, e oggi che cosa prevede il quality correct?
Diciamo che allora la definizione giusta sarebbe protesi acustica, e quindi un apparecchio acustico, perché quello è quello proprio, un apparecchio acustico. Quindi questa è la... io preferisco chiamarlo una soluzione acustica.
Oh, dottoressa, ottima definizione, una soluzione acustica. E parlando di questo, la popolazione italiana è formata da popolazione anziana e popolazione media, giovane e giovanissime. Per le sue conoscenze, qual è il tasso di incidenza di questa piccola malattia che affligge le persone, e quante sono in proporzione le persone che si rivolgono a lei, ossia anziani, medio giovani o giovanissimi?
Allora, diciamo che per tantissimi anni sicuramente la stragrande maggioranza della percentuale è ovviamente sulle persone che cominciano ad avere la terza età, perché è ovvio che c'è anche un andare avanti fisiologico, no? Anche perché il nostro udito dall'età di 4 anni comincia, diciamo, ad andare avanti, e quindi c'è, diciamo, un'evoluzione ingravescente del nostro udito, della nostra perdita uditiva. Però oggi sono sempre di più anche i giovani, ma anche per il mondo in cui viviamo, quindi cuffiette, volume alto, inquinamento acustico, però la stragrande maggioranza, diciamo che è sempre da un pubblico, cioè un pubblico, da pazienti adulti fino ad arrivare, insomma, alla terza età. Devo dire che ci sono anche tantissimi bambini e giovanissimi che nascono con perdite uditive o che comunque purtroppo per patologie o anche per genetica possono avere problemi di udito.
Le cause della perdita uditiva si possono ipotizzare, per esempio, per patologia, per inquinamento, per anche malattie genetiche che non sono risolvibili.
Assolutamente,
o per ereditarietà.
Sì. Allora, diciamo che c'è un po' c'è un po' tutto, nel senso che sicuramente, come ripeto, la percentuale più alta è sempre dovuta a un fattore fisiologico, perché diciamo che quella è la perdita uditiva classica. Poi ci può essere una perdita da trauma, ci può essere una perdita uditiva dovuta a patologie che magari vanno ad aggravare l'udito, farmaci ototossici, che sempre in una diciamo situazione generale ci può essere la componente genetica, ma lì si deve fare proprio una marcatura genetica. C'è l'ereditarietà, assolutamente sì, si può saltare una generazione, come no, quindi le cause sono molteplici della perdita uditiva.
Oh, le cause sono molteplici, come mi sta dicendo, ma lei, avendo di fronte un paziente anziano e uno giovane, facciamo questa proporzione, differenza di età, i due poli, lei che cosa consiglia a un giovane che si rivolge a lei e le dice: dottoressa, io ho questo problema, come posso ritornare a sentire e riappropriarmi della mia vita, che prima ho perso? E quando invece lei si trova di fronte a un anziano e le dica: dottoressa, guardi, io ho la protesi acustica ma non riesco a sentire per via dei suoni, degli acufeni, di altri tipi di problemi. Qual è il tipo di comportamento corretto da
Diciamo affrontare? Che io non ho una distinzione di comportamento corretto, diciamo che dipende dal fattore età. La cosa più importante è ascoltare, che è molto diverso rispetto al sentire.
Esatto,
ascoltare significa tanto.
Che, affronteremo tra poco.
Io ascolto. Poi è ovvio che la componente principale è la componente tecnica, perché bisogna sempre inquadrare prima il problema a livello tecnico. Però per risolvere veramente un problema c'è bisogno dell'altro 50%, che è la parte soggettiva, che è la cosa più importante di tutte.
E parlando in parole povere, quale battuta farebbe al giovane e all'anziano?
La battuta dell'anziano, gli direi, la battuta al giovane e gli direi: forse sei andato un po' troppo in discoteca, eh? Se vuoi tornare in discoteca, bisogna che ci torniamo, nel modo corretto. A un anziano direi: ha avuto una vita piena, quindi perché non continuare ad averla, no?
Ottima definizione. E ecco, appunto, noi abbiamo cominciato a introdurre quello che è l'argomento per cui ci siamo incontrate e di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Eh sì, perché devo rivelare che in questo nostro incontro è stato un po' discusso con la dottoressa Perrelli sulle
faccio
tematiche.
Faccio mea culpa.
Dottoressa Perrelli, allora, sappiamo che il sentire e l'ascoltare sono due cose assolutamente diverse, ma sono sullo stesso piano.
Sì.
Nel senso che il sentire è un modo di percepire i suoni e di prestare attenzione alla persona che ne parla davanti, mentre l'ascoltare coinvolge in maniera sociologica e in maniera psicologica coinvolge sia l'attenzione dei nervi neurosensoriali e poi coinvolge oltre l'attenzione anche del corpo, della gestualità. E in poche parole, tutti i sensi devono essere fissati, puntati verso la persona che l'ascolta. Lei che cosa mi sa dire nell'ambito delle sue conoscenze, del suo lavoro, o quanto viene messo in azione, viene applicato questo discorso del sentire e dell'ascoltare? C'è una importanza in questo lavoro?
Diciamo che per me, io parlo sempre personalmente, perché è ovvio che io porto quella che poi è la mia esperienza,
certo,
il mio metodo. Diciamo che per me c'è una differenza, sì, le cose sono strettamente correlate, ma c'è anche un peso differente. Diciamo che il sentire è quello di cui mi occupo io, no? Nel senso che io so già che a livello tecnico, dico molto volgarmente, faccio sentire un mio paziente, no? O comunque lo ritorno a farlo sentire, ma sapere ascoltare è la cosa più importante di tutte, ma nel mio lavoro, ma anche nella vita in generale. E se io non ascolto, non mi apro a quello che c'è intorno a me e quindi non riesco ad avere una forma di inclusione. Si deve saper ascoltare, e per ascoltare c'è bisogno di poter sentire, ovviamente. Quindi una volta che io sento bene, allora riesco ad ascoltare meglio.
Ecco, e lei ha messo appunto a fuoco una dinamica molto importante, che per poter vivere meglio bisogna saper ascoltare e bisogna arrivare a trovare anche delle soluzioni per poter affrontare la vita con un lievissimo handicap, che poi l'handicap può variare da grave, meno grave, però è affrontabile e risolvibile in entrambi i casi. E quindi le vorrei fare una domanda. In questi ultimi tempi, con la pandemia, le persone che soffrono di udito sono aumentate o sono diminuite perché con il lockdown stavano in casa e quindi erano protetti e non venivano esposti ai suoni esterni?
Ma allora, qui ci sono più tematiche da affrontare. Diciamo che più che parlare di aumentato o diminuito, è cambiato il modo di approcciare a una nostra problematica, no? Perché se io sono a casa e ci hanno costretto ad una situazione che comunque non è una situazione normale, questo mi ha portato a voler risolvere prima e meglio quello che io so già dentro di me che è una problematica, perché quando io poi mi trovo da solo a dover affrontare ma anche le cose semplici, la televisione, una telefonata, una videochiamata, allora lì mi rendo conto che devo assolutamente risolvere quella che è una problematica, no? Per me. Poi sicuramente la pandemia con le mascherine ha peggiorato per tutti la situazione ascolto, eh? Quindi per le persone ipoacusiche è ancora peggio, perché se io ovviamente sono deficitario su uno dei miei 5 sensi, gli altri sensi sono più acuiti, quindi il primo organo che va in aiuto dell'orecchio è l'occhio. Se io non riesco a guardare il labiale, quello che mi sembrava una problematica piccola diventa un problema gigantesco.
Devo precisare, fare una precisazione. La dottoressa Ferrani si sta riferendo al modo di comunicare delle persone che non hanno l'udito al 100% o comunque che hanno una perdita, che comunicano attraverso il labiale, cioè leggendo le parole che escono mediante appunto la bocca e i movimenti della bocca, che questa è la cosa principale, che con le mascherine in pandemia ha accentuato e dimezzato. Quindi i portatori di protesi acustica e anche i veri e propri non udenti hanno avuto delle grosse problematiche.
Assolutamente sì.
E voi come avete affrontato la problematica della pandemia? Avete avuto dei protocolli da seguire?
Assolutamente sì, ovviamente, come è stato per tutti, però devo dire che noi e io in primis l'ho affrontata con molta forza, fierezza. Noi siamo stati sempre aperti, anche perché io non posso permettermi di non andare in soccorso di un mio paziente, soprattutto in una situazione di questo tipo. Quindi il riscontro è stato veramente molto bello. Devo dire che insomma, si diventa veramente un punto di riferimento, e poter essere veramente d'aiuto in un periodo per tutti così complesso, ovviamente chi per un verso, chi per un altro, guardando sempre la situazione generale, il problema udito si è fatto sentire. Quindi sono stata contenta di essere lo zoccolo duro.
Quando,
rispetto a...
immaginiamo che lei abbia lavorato durante il lockdown.
Assolutamente sì, quindi vi faccio fare una risata, immaginatemi tipo Ghostbusters, quindi con tutte le dovute, ovviamente tutta bardate, doppie mascherine, cioè mi mancava soltanto la tuta, guanto, doppio guanto, piuttosto che casco. Però sono stata sempre attiva, l'abbiamo affrontata a testa alta.
Non si è tirata indietro?
No, assolutamente no, sempre in prima linea, sempre in prima linea.
Quindi lei ha fatto parte di quella famosa prima linea che ha combattuto il Covid?
Esatto, certo, ovviamente in maniera limitata, certo, in maniera limitata rispetto ai colleghi che ovviamente per il nostro campo, rispetto ai colleghi che poi sono in delle strutture più grandi come ospedali, chirurghi, infermieri, insomma, loro si sono trovati veramente in serie difficoltà. Noi abbiamo attivato tutte quelle che erano i
protocolli.
protocolli che si potevano attivare, quindi siamo stati sempre molto attenti, l'igienizzazione, il contatto, però siamo stati sempre attivi. Io sono stata sempre attiva e sono molto contenta di come poi, insomma, io ho reagito e abbiamo reagito alla pandemia. Perché poi, insomma, Chiara, tu mi conosci bene, io sono una persona abbastanza
Sì.
forte, no, caratterialmente, quindi sono sempre contenta di poter dare un mio piccolo contributo, ecco, anche in questo.
Assolutamente, lo posso confermare, conosco la dottoressa Berrelli ed è una persona che non si tira mai indietro e anche nella pandemia ha saputo dare il suo contributo in maniera eccellente, insieme a tutti gli altri suoi colleghi che hanno lavorato in equipe con lei e
Fondamentale.
che non si sono mai tirati indietro,
No, l'equipe è
insomma.
tutto, in tutti i settori.
E un'ultima domanda, dottoressa, una penultima. Volevo chiederle, oggi il problema dell'udito è diventata finalmente una malattia sociale. Finalmente c'è stato un riconoscimento dalla società, dalla legge, grazie alla legge dell'inclusione, e c'è stato un riconoscimento anche da parte del cittadino normale, semplice vicino di casa. Quindi ormai questa malattia non fa più paura. Cosa possiamo dire per quanto riguarda le innovazioni che ci sono nel campo delle protesi? Ci
Beh,
sono delle evoluzioni sulla
diciamo
protesi?
che il mondo della tecnologia e delle protesi acustiche nello specifico è un mondo che poi continua ad andare sempre avanti. Oggi la tecnologia ha fatto degli enormi passi avanti. Una tecnologia acustica oggi si collega con un telefono, si collega con un cellulare ed è importante essere padroni di quella che è la nostra vita. Cioè, io posso decidere di avere un programma specifico per quella determinata situazione e quella che prima o comunque 40 anni fa era una semplice macchinetta, no? Come la chiamavano i miei
Il
pazienti all'epoca, i
cornetto
famosi
acustico, il
apparecchi a
famoso.
scatola, no? Che erano quasi un
Assolutamente.
walkie-talkie, sembrava, no? Oggi è diventata, cioè, elaborano più informazioni di un computer, veramente. Oggi si riesce a cucire quella che è una tecnologia acustica su quella che è veramente la vita e quello che è anche ciò che a me piace ascoltare e come io voglio che il mio apparecchio lavori in base a quelle che sono le mie esigenze. Questa è
Oh.
una cosa fondamentale.
Le volevo dire una cosa che forse le interesserà. E la società ha avuto un'evoluzione nei confronti di questo handicap in particolare, ma quasi in tutti. E le voglio dire che Papa Francesco, che è il nostro Papa, che è molto molto attivo, ha fatto dei bellissimi interventi a proposito dell'inclusione, di includere le persone con handicap nella vita sociale, nella vita delle persone. E ultimamente ha scritto anche delle encicliche molto importanti, insomma, dalla Laudato Si' ad altre in poi. E su queste partirà il prossimo sinodo che coinvolgerà sia la Chiesa ma anche le parrocchie. E l'argomento che è stato scelto è quello del camminare insieme e dell'ascolto. Quindi, lei che cosa ne pensa di questa idea di Papa Francesco di considerare nel prossimo sinodo l'ascolto delle persone? Cioè.
Io penso che sia intanto una cosa bellissima perché l'ascolto non è soltanto quello che, come dicevamo prima, no? È il semplice sentire, l'ascolto è includere. Io penso che bisogna aprirsi a quello che è diverso e purtroppo quello che magari è diverso a volte fa
Spaventa,
paura,
lo
no?
si dichiara,
Spaventa,
certo,
ma
di
anche quando
noto.
si fa un lavoro su se stessi, quando io penso di fare un cambiamento, è una cosa che ci spaventa, no? Invece noi lo dobbiamo vedere come sempre un arricchimento e avere un'inclusione, avere anche un papa o comunque le parrocchie, questi sono progetti bellissimi, quindi si cammina
Lei
insieme e
quindi
si
è a
ascolta
favore della legge
insieme.
dell'inclusione,
Assolutamente
ovviamente.
sì.
La trova innovativa,
Io la
come gli
trovo
altri.
innovativa assolutamente e questo è solo un piccolo passo verso quella che poi è la nostra grande evoluzione. Quindi io sono assolutamente a favore e poi l'inclusione è la cosa più bella di tutte.
Cosa direbbe ai giovani che vogliono intraprendere il suo lavoro?
Io ho scelto questo lavoro perché per me è una vera e propria mission, tu lo sai, Chiara,
Sì, io
diciamo
devo ammettere di
che...
conoscere la dottoressa Ferretti quel tanto che batta
Esatto,
per aver
abbiamo avuto modo
capito.
insomma di parlarne, io ho scelto il mio lavoro perché amo quello che faccio, quindi questa è la grande cosa. Consiglio che darei è appassionatevi a quello che fate, è un mondo bellissimo, è un mondo... fatto di tante cose, di crescita personale, di crescita
E anche non devono
professionale.
avere paura i
Non
giovani
bisogna
della
avere,
disabilità.
no, non bisogna avere paura assolutamente, anzi, oggi si può risolvere, si deve aiutare e dobbiamo puntare soprattutto sui giovani, perché i giovani sono il nostro futuro, quindi bisogna
Assolutamente.
Includerli, no? Tanto
Ecco, tanto
per
per rimanere in
rimanere in tema, bisogna
argomento.
includerli e ci devono essere sempre più audioprotesisti che poi
Certamente,
fanno il
coadiuvati
capolino.
anche
Sì.
da
Coadiuvati?
professori tecnici negli ospedali che
Assolutamente
possono
sì,
guidare.
assolutamente sì. Il bagaglio deve essere il più ampio possibile, dalla competenza
Collegamento
tecnica.
sempre aperto tra l'audioprotesista e l'otorino
Assolutamente sì.
specializzato.
Sì, audioprotesista, otorino, logopedista, psicoterapeuta,
Ecco, più facce
sociologo.
che si
Più facce che si
interfacciano.
interfacciano per risolvere quella che è poi
Quindi un
un'unica
approccio
mission, un approccio, sì,
multidisciplinare.
assolutamente sì. Certo, soprattutto in alcuni casi piuttosto che altri, ma più specialisti e più team, no? Perché per me è sempre un lavoro che si fa in team, soprattutto per esempio con i bimbi, con i bambini è impensabile che ci sia una sola figura, ci devono essere più figure che ci portano sempre alla stessa soluzione, allo stesso obiettivo che ci accomuna tutti.
Assolutamente. Dottoressa Bernardini, io finirei qui la nostra chiacchierata, ma è con grandissimo piacere che veramente ha risposto alle mie domande e ha accettato il mio invito. Spero di rincontrarla ancora perché se ci saranno delle domande che verranno poste, gliele gireremo e quindi lei se vorrà potrà rispondere in libertà. La saluto, la ringrazio. E ci vediamo presto e la ringrazio davvero per la
Il
sua
piacere è
professionalità.
veramente tutto mio. Grazie per avermi ospitata. Spero di essere stata esauriente ed esaustiva. E allora, alla
Assolutamente.
prossima. È soltanto un
Certo,
arrivederci. Per
dottoressa,
qualsiasi cosa,
quando
io sono
vuole,
aperta a
noi siamo
rispondere
sempre
a tutte le
pronti.
domande. Grazie, grazie
Allora,
davvero.
per quanto riguarda invece le persone che ascolteranno il podcast che andrà in onda nelle prossime settimane. E questa intervista è stata fatta alla dottoressa Perrelli in piena libertà. Non è stato chiesto nessun compenso e nemmeno dato nessun compenso alla dottoressa Perrelli. E quindi tutto ciò è avvenuto a titolo volontario per proprio divulgare la problematica e dibattere la problematica dell'udito, ma in un'ottica appunto positiva e inclusiva. E quindi la dottoressa Perrelli è la prima che ha cominciato a parlare di questo argomento. Vi ringrazio e ci sentiamo presto.